File 26, pagina 135. Vittorio E. Giuntella. La discussione estenderà la valutazione di quanto ancora ignoriamo della storia dei lager. Ho citato qualche esempio di episodi per i quali solo la testimonianza dei sopravvissuti può dare un po' di luce. Vi è però oggi un'urgenza maggiore per la testimonianza ed è la contestazione della realtà dello sterminio da parte dei neonazisti. Anche qui mi basterà citare gli episodi recenti di Forison e di Darquier de Pellepoix e di sottolineare che la polemica da essi ridestata non ha mancato di influenzare quella parte dell'opinione pubblica che è disinformata e che inclina a dimenticare o a sottovalutare la dimensione dello sterminio. Vorrei anche accennare al rischio che il clamore suscitato dalle affermazioni di questi due personaggi faccia dimenticare la più vasta e più insidiosa impresa di falsificazione della verità storica, che si avvale di mezzi finanziari significativamente molto forti. Mentre si respingono testimonianze ineccepibili, come quelle di Höss, comandante di Auschwitz, o di Stangl, comandante di Treblinka, e di Zireis, comandante di Mauthausen, o del medico della SS Kremer, e naturalmente quelle dei superstiti sul terreno, poi della sovversione si esaltano le SS, la soluzione finale, e si scrive sui muri delle nostre città: W. Auschwitz, ebrei ai forni. Mi sia permesso citare come esempio di quel che si può fare da parte dei grandi mezzi di comunicazione la impareggiabile trasmissione della rete televisiva italiana, nel corso della quale furono raccolte in un ergastolo tedesco le interviste a due sottufficiali SS di Auschwitz, sconcertanti per la nessuna esitazione a confessare la loro personale responsabilità e l'assenza di ogni rimorso e anzi il compiacimento di aver fatto fino in fondo il loro dovere. Nel settore della mistificazione della realtà, un accenno almeno è opportuno fare alla letteratura romanzesca più abietta, che riduce la vicenda del lager a pornografia e a certa cinematografia che insiste sulla complicità o la necessaria correlazione tra il carnefice e la vittima. Contro la nuova congiura del silenzio o l'adulterazione dell'esperienza concentrazionaria è necessario un ulteriore sforzo per chiarire, finché si è in tempo, quanto vi è ancora di misterioso e di occultato. E questo solo i sopravvissuti possono farlo. Non ci si può nascondere, però, la difficoltà che si incontra in generale nella raccolta delle fonti orali e in maniera particolare quando si tratta di chiedere agli scampati di rivivere l'orrore del lager. Come non ricordare le parole di Primo Levi? È non umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo. Una reduce di Ravensbrück, che nel campo ha perduto la madre, mentre un suo fratello non è tornato da Flossenburg, con drammatica lucidità esprime la sua riluttanza a ripensare ai giorni del lager. Con il rifiuto di ricordare è quasi come se ci salvaguardassimo, perché quell'equilibrio psichico che noi, poco per volta, con grande fatica, siamo riusciti a ottenere, si fa presto a perderlo di nuovo ricordando. Siccome questo lo capiamo, ci rifiutiamo di ricordare. Chi raccoglie fonti orali deve tener conto e rispettare di questo rifiuto di ricordare. La sua sollecitazione deve conoscere limiti invalicabili. Vi è una generazione, la nostra, alla quale, secondo una definizione che ho sentito da un giovane, è stato reticolato il cuore. D'altra parte, proprio il brano che ho citato apre una testimonianza tanto più preziosa perché ha superato il disagio e del tutto spontanea e sincera. Vi è anche l'ex internato che invece parla con facilità, con troppa facilità, mettendo insieme esperienze dirette, altre solo ascoltate da compagni e altre ancora del tutto ricreate, non perché si proponga di falsificare i ricordi, ma perché li amplia, li deforma, li rivive come veri. In ogni caso, il testimone ha una visione ristretta della deportazione dall'interno del reticolato che circondava il suo campo, mentre tende a generalizzare la sua esperienza, allargandone gli orizzonti e interpretandola perciò non correttamente. E anche all'interno del suo campo, quella che narra, se si decide a farlo, è la sua visione, solo le sue reazioni, le idee che hanno sostenuto le sue idee, che possono essere in qualche misura condivise da altri compagni di sventura, ma molto spesso sono contraddette o corrette. Il volume, promosso dal ANED, Un mondo fuori dal mondo, Firenze 1971, è prezioso, anche perché chi ha raccolto e ordinato per argomento le testimonianze non si è sovrapposto con giudizi prestabiliti e ha onestamente raggruppato insieme elementi spesso contraddittori. Il ricordo della famiglia era corroborante o pericoloso? Un pensiero religioso, una preghiera, era consuetudine confortante e assidua, oppure obliterata anche nel credente? La consapevolezza di essere un combattente con un progetto di lotta etico-politico salva dalla degradazione, o meglio cercare comunque di sopravvivere per il futuro, aiuta il sentirsi ancora persona di fronte al processo di spersonalizzazione imposto, o invece serve di più regredire a uno stato quasi animalesco, dominato dal puro istinto della conservazione? Le fonti orali, e soprattutto queste sulla deportazione, momento fondamentale, esaltante, ma anche distruttivo della propria vita, presentano per lo storico molte difficoltà interpretative, specie se non ne abbia alcuna esperienza personale. Ma lo storico, che abbia una corretta preparazione metodologica, interesse e conoscenza storiografica dell'argomento, ha una visione più generale, confortata dai documenti dei nazisti scampati alla distruzione e dalla capacità di confrontare e di vagliare gli apporti nuovi, difformi, eccezionali. Nota: anche per questo chi raccoglie direttamente le testimonianze avrà cura di accompagnare la registrazione con annotazioni sulla personalità del testimone e la sua psicologia, per quel che può apparire. Fine della nota. Non gli sarà mai abbastanza raccomandato di sceverare rigorosamente il vero dal falso, le ipotesi interpretative dalla realtà, e confessarle dichiaratamente. Le fotografie prese immediatamente alla liberazione dei campi e le ricostruzioni museografiche. Nota: non si dimentichino gli equivoci sorti per la ricostruzione in Auschwitz primo dell'impianto del crematorio distrutto antecedentemente alla liberazione e lo sfruttamento fatto dai neonazisti della fotografia della stanza all'arrivo dei russi e di quella che attualmente viene visitata. Lo storico farà bene esercitare la massima severità nell'accertamento del vero, anche per evitare che il minimo errore possa essere utilizzato per negare credibilità all'insieme. Fine della nota. Vi è infine, per lo storico, un altro inconveniente, che è proprio di ogni sua ricerca, ma che in questa sulla deportazione è ancora più forte. Il suo mestiere, sia che adoperi documenti, sia che utilizzi testimonianze, lo porta ad analizzare separatamente i singoli elementi, compiendo con ciò una dissezione pericolosa e che comunque ostacola una ricostruzione viva dell'avvenimento, la deportazione fatta di crudeltà subite, di umiliazioni sopportate, di fame, che non è quella che ognuno dei viventi può aver provato almeno una volta. Perciò ha ragione Caleffi a intitolare le sue memorie «Si fa presto a dire fame». Di freddo, ma anche di promiscuità, di tanfo, di odori, di una incredibile babele linguistica, di pericolo continuo, di morte incombente, di una pressione acuta che non assosta anche quando si riesce a dormire e che cresce ogni giorno a misura che diminuisce la resistenza fisica e quella morale, mentre variano di continuo le vessazioni e le minacce, perché la fantasia e l'immaginazione della SS e dei capò sono fervide fino alla follia. Tutti questi elementi lo storico li analizza uno per uno, li dispone in ordine, li apprezza, ma osserva acutamente Giovanni Melodia, l'internato li soffre tutti contemporaneamente, tutti insieme lo sovrastano nello stesso istante, non li prova uno alla volta. Lo storico deve con rispetto ed umiltà considerare i suoi limiti ed apprezzare l'ammonimento che ad esempio gli viene da chi sottolinea l'incomunicabilità di una vicenda così singolare come quella della deportazione nazista. Si fa presto a dire avevo fame, si fa presto a dire mi hanno picchiato, si fa presto a dire non so, ero vestita di stracci, ma quello poi che tutte queste cose comportano, soprattutto psicologicamente, non si può esprimere a parole e lo capisce soltanto chi con noi ha vissuto. Penso invece che agli altri sia difficilissimo anche solo immaginare quello che è stata per noi l'esperienza del campo. Nota: testimonianza di Bianca Paganini Mori. Questa testimonianza di una donna provata da una deportazione che coinvolse l'intera famiglia è suffragata da quel che scrive un illustre deportato. Chi è stato dentro forse non possiede il distacco adeguato, ma solo lui conosce realmente la situazione. Fine della nota. Lo storico, che impiega saviamente gli strumenti e la metodologia che gli sono propri, deve essere consapevole di queste difficoltà e anche io credo deve saper ammirare la trasposizione della materia storica, i modelli letterari ed artistici che possono cogliere meglio della ricostruzione che gli fa, l'immediatezza e la contemporaneità dei vari elementi e si avvalgono di mezzi di espressione che egli non può adoperare, per esempio il dialogo. La condizione ottima è quella del superstite, che sia al tempo stesso letterato o artista. Basterà citare le mirabili pagine di Se questo è un uomo di Primo Levi e anche la riduzione del suo libro ad azione scenica, con il sussidio, cioè, di strumenti ancora più efficaci. E per quel che riguarda le arti figurative, i disegni e dipinti editi da Miriam Novich, Resistenza spirituale Milano 1979, e la raccolta curata dal Anei, Pittori nel Lager, Roma 1982, gli uni e gli altri tanto più preziosi perché fatti nel campo, con mezzi di fortuna e con rischio mortale. Si pensi ad esempio agli incomparabili ritratti disegnati da Aldo Carpi. Ho insistito sul dovere e l'urgenza di testimoniare perché la crudele vicenda dei lager nazisti possa essere recuperata e tramandata ad ammonimento e non si ripeta mai più. Non si tratta solo di recuperare una memoria storica, ma di obbedire anche a un imperativo morale che ci viene dagli scomparsi nei lager. Ho insistito sulla delicatezza e sui limiti che lo storico deve ben tenere presenti, ma vi deve essere in lui anche la consapevolezza che non si arriverà mai a conoscere tutto. Oltre al confine, che si incontra in ogni ricerca storica, vi è nel caso della deportazione un ostacolo che si frappone alla completezza. È una storia di ferocia e di crudeltà, assunta a strumento di dominio di uomini, asserviti a un idolatrico principio di autorità, fuori e contro ogni precetto di giustizia e di eticità, su altri uomini che questi precetti affermavano con la sola loro presenza nel lager. Gli episodi più inauditi di questa lotta non li conosceremo mai, perché non hanno avuto testimoni, oltre al carnefice e la vittima. La tradizione ebraico-cristiana, della quale mi onoro di essere figlio, vive delle contraddizioni che ho cercato di esporre. Afferma da una parte il dovere di non lasciar cadere la memoria di quel che è avvenuto, scorgendovi il prodigioso cammino dell'uomo nel deserto verso una terra promessa, dall'altra la impenetrabilità del passato, quando si voglia accogliere nel tempo quello che appartiene all'Eterno. Il passato è lontano, lontano. Chi potrà raggiungerlo? Coelet 7:24, pagina 140.